Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Beh, l'eroina lo trasformava, ti butta giù un sacco, ti fa dormire, mentre con la cocaina lui era il padrone del mondo e non gliene fregava niente, ma proprio di niente, di nessuno.
Era davvero una persona diversa. A volte pensai, non è proprio la persona che fa per me, ma ormai sono in questo tunnel, come faccio ad uscirne? Storie di amore ed eroina e di eroina e amore in una puntata che si intitola Dipendere.
Portatemi delle pillole.
No, è peggio smettere con quelle che con l'eroina, non se ne parla.
Stavolta devi dare un taglionetto.
Resterai qui dove possiamo tenerti d'occhio.
Apprezzo i vostri tentativi davvero, ma ho bisogno di un'ultima dose, tipo. E portatemi solo l'ultimo schizzo, vi prego. Ho bisogno di un altro schizzo, cazzo! Vaffanculo!
Beh, c'è da fissarsi da ridere, vero? Butta fuori quella merda dall'organismo. Perché se quando torno c'è ancora, la butto fuori io a calci. Chiaro?
Probabilmente è una questione generazionale. Le persone che hanno la mia età, quando pensano a storie relative all'uso di sostanze stupefacenti pesanti come l'eroina, viene in mente immediatamente Trainspotting, un film che per certi versi ha veramente segnato una generazione e ha raccontato quella droga in maniera precisissima. Questa è Linee d'Ombra, io sono Matteo Caccia, state ascoltando Radio 24. Oggi vi raccontiamo due storie che parlano proprio di questo, parlano di rapporti d'amore, d'amore sincero, sembra, o all'inizio pare sincero, e poi di rapporti con l'eroina, con la droga, e per questo si intitola Dipendere. La prima storia è proprio la storia di una ragazza che incontra un amore che sembra l'amore della sua vita. È un ragazzo bello, è intelligente, ma è molto molto cupo, e a un certo punto lei si rende conto, perché prima non l'aveva capito, che lui ha cominciato un rapporto molto molto stretto con l'eroina e decide quindi di prendere le distanze. La seconda storia invece era presa da un libro che è una confessione di uscito nemmeno un anno fa. Il protagonista e l'autore si chiama Nick Fibonacci e ci racconta del suo rapporto con l'eroina e del rapporto con una donna che amava follemente, ma con la quale ovviamente è finita molto molto male. Benvenuti a Linee d'Ombra. Mi chiamo Matilde, ho 34 anni e quando ho conosciuto Paolo avevo 21 anni e ho pensato subito sarebbe stato interessante. Ci conoscemmo una sera estiva, l'alcol la faceva da padrone, eravamo giovani, apparentemente spensierati, con una gran voglia di divertirci. Ci divertimmo anche molto, in effetti, anche se le cose non andarono esattamente come avrei pensato. Mi trovai subito bene con lui, era bello, intelligente, e poi aveva una storia familiare di genitori separati simile alla mia. Perciò fu semplice andare d'accordo e innamorarsi di lui. Fin da subito, però, il nostro rapporto fu, come dire, più vicino a un rapporto madre e figlio, per tanti aspetti. Primo su tutto la sua debolezza, sempre scontento, sempre alla ricerca di quello sballo che si può cercare quando hai 22 anni, ma non può durare per sempre. Non riuscii a comprendere subito quanto grave fosse il suo abuso di alcol e nemmeno mi resi conto che faceva uso di eroina. Lo avevo conosciuto apatico, addormentato, schivo, per me era normale. C'erano stati molti segnali, ma io non li colsi. In primis perché era una droga che non conoscevo, ne avevo conosciute altre, ma mai quella. Per me i litigi con i suoi genitori, l'allontanamento dai suoi amici, facevano parte del suo carattere. Gli ho sempre detto che io ero il sole e lui la luna, così cupo da spaventare. Ma a volte, quelle rare volte dove rideva, era comunque in grado di bilanciare tutto, o almeno così mi sembrava.
Lui in me ha visto sicuramente una persona intelligente, come poi mi ha sempre detto, e allegra, perché io sono molto allegra e positiva. Lui invece è un po' l'opposto, però il fatto che già avessimo una base assieme, cioè di vissuto con genitori separati, con doppia famiglia, tutti e due, questo ci ha avvicinato da subito tantissimo. Dopo, vabbè, lui è comunque molto bello, è moro con gli occhi azzurri, quindi chiaramente l'aspetto fisico mi ha accolto subito.
Il 2012 fu un anno particolare, eravamo assieme da 4 anni, io non riuscivo a terminare l'università e lui nemmeno. La sua negatività mi stava inglobando, ma reagì. Mano a mano che mi allontanavo da lui, le cose andavano meglio. Ricominciai ad uscire di più, a frequentare sempre più spesso i miei amici, dopo che per anni avevo frequentato i suoi. Insomma, ricominciavo a vivere. E fu così che mi divertii. Ma mi divertii moltissimo. Andai a Londra con mia madre per le Olimpiadi, andai con lui a Madrid a trovare un'amica e verso fine anno ammisi a Paolo che non lo amavo più, ma che provavo per lui un sentimento più fraterno che da amante e fidanzata. E così ci lasciammo a novembre, attorno al giorno del suo compleanno. Chiaramente non stetti bene subito, non fu semplice, ma gli anni passarono, ne passarono 3 per l'esattezza. 3 nei quali mi laureai, mi trasferii all'estero e quando quasi avevo deciso di tornare a casa perché mi ero stancata di stare lontana dalla mia famiglia, mi chiamò sua madre. Da qui partirono una serie di lettere, una corrispondenza lunga e intensa, fatta di racconti di entrambi, di confessioni, di ammissioni. Arrivammo naturalmente al punto in cui dovevamo vederci. Io non avevo dimenticato e lui neanche. Era in una comunità di recupero per tossicodipendenti e per questo avevamo solo la possibilità di scriverci e, passati alcuni mesi, di sentirci telefonicamente i giovedì sera per 10 minuti ogni 2 settimane. All this talk of getting old, it's getting me down, my love, like a cat in a bag waiting to drown. This time I'm coming down, and I hope you're thinking of me. Is she laid down on your side? Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. But I know I'm on the losing streak, as I pass down my old street. And if you wanna show, then just let me know, and I'll sing in your ear again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Ricordo ancora la prima volta che parlai con lui dopo 3 anni. L'imbarazzo, non sapere cosa dire. Io ero cambiata, anche per merito suo. Lui diceva di essere cambiato. A luglio 2015 tornammo assieme. Dovetti incontrare gli psicologi della comunità e, dopo il loro nulla osta, iniziai a fare la spola da casa mia alle colline imolesi per mesi e mesi. Era davvero una persona diversa, o almeno lo era da sano. Ed io non l'avevo mai visto così. A volte pensavo, non è proprio la persona che fa per me, ma oramai sono in questo tunnel, come faccio ad uscirne? Tornerebbe in un baratro pazzesco. Non è che io non lo amassi, ma la mia parte crocerossina, diciamo così, la mia parte protettiva, era sicuramente molto potente. Alla fine del 2016 uscì dalla comunità. Era un uomo libero, con una fila di medicinali da assumere, una lista infinita di sensi di colpa e 2 occhi azzurri che per la prima volta in tanti anni vidi vigili. Andammo a convivere, entrambi avevamo un lavoro. L'appartamento che sua zia ci aveva gentilmente concesso di abitare era molto carino, era fatto apposta per noi. Facemmo le classiche cose che inizialmente una coppia che va a convivere fa, e non fu poi così strano.
La convivenza è durata 1 anno, ero molto innamorata come lo sono sempre stata, però era diverso perché lui era diverso e quindi comunque io mi sono trattenuta molto in quell'anno, molto nei comportamenti, dovevo sempre stare attenta alle cose che dicevo. Forse mi sono fatta io troppi problemi anche, non lo so. Magari bere un bicchiere basta invece di berne due, tre, quattro. Era tutto molto limitante, ecco. Però sì, cioè io sono sempre stata innamorata di Paolo, fino all'ultimo, ecco.
Le cose iniziarono a degenerare velocemente. Ricominciai a vedere quegli atteggiamenti insoliti ai quali in passato non avevo dato peso. E così, dopo che una sera, improvvisamente, il suo cellulare si spense, dopo che rimasi ad aspettarlo per ore sotto casa in pigiama, dopo che chiamai suo cugino per un po' di conforto, mi ritrovai quasi nella stessa situazione di 3 anni prima. Ma questa volta sapevo contro cosa stavo combattendo e sapevo cosa avrei rischiato. Tornò a casa dopo aver risposto ad un paio di mie domande secche. La sua nuova amica si chiamava Cocaina. Incredibilmente, io mantenni la calma. Restai fredda e impassibile, ragionando sul da farsi. Non potevo cacciarlo di casa, sarebbe andato a consumare per strada. Non mi pareva il caso. Lo lasciai fare e tornai a letto. L'indomani chiamai il suo medico del CERT, decidemmo di andare entrambi a fargli visita. Tornati a casa, come di consueto, misi la macchina dentro al viale adiacente e lui mi salutò dalla sua auto, sgommò e partì. Fu l'ultima volta che lo vidi. Feci le valigie in fretta, lasciai vuoti gli armadi, i cassetti, fuggii via. Fuggii lontano. Il 1 maggio 2018 partii da Milano per Bangkok, da sola. Mi feci 2 mesi e mezzo in giro per l'Asia. Visitai 5 paesi, presi 13 aerei, conobbi decine di persone, dormii in più di 30 ostelli, comprai 4 schede telefoniche, feci dozzine di foto, decine di lavatrici, mangiai qualsiasi cosa mi venne proposta, cambiai 5 monete, feci addirittura il bagno con un elefante nella giungla malese. E verso giugno iniziai a sentire telefonicamente colui che diventò la mia spalla. Il mio amore, quello sano, quello che ha voglia di stare con te nonostante tutto, quello tenace che ha progetti con te e li vuole portare a termine, nonostante le 1000 sfide della vita. Federico. I've been watching you for some time. Can't stop staring at those ocean eyes. Burning cities and napalm skies. Capita spesso di ricevere delle storie come quella che ci ha mandato Matilde. Non saprei dire il perché, sicuramente queste sono delle linee d'ombra enormi, sono enormi nello spazio e nel tempo, ti sovrastano probabilmente, sono talmente larghe e talmente pesanti che si prendono enormi pezzi della tua vita. Ed è per questo motivo, proprio perché invece Matilde ha avuto la forza e il coraggio di raccontarcela, che io le sono molto molto grato. Pronto, ciao Matilde, buongiorno.
Ciao, ciao Matteo, buongiorno.
Perché ad esempio, Matilde, quante volte ti è capitata di raccontarla questa storia? A parte le persone vicine che ti conoscono e che quindi ti hanno seguito in tutti questi anni.
Non mi è successo di raccontarla così, tra virgolette, pubblicamente. Non ho mai raccontata pubblicamente, è la prima volta.
Senti, noi abbiamo...
Sì, di solito a chi conosco.
Noi abbiamo notizie di Paolo adesso.
Sì, sappiamo, sì, so che sta bene.
Ok, che si sta curando, sta cercando un modo per uscirne? Sì. Ok,
sì.
Perfetto.
Sì, esatto.
Questo, diciamo, questa era la cosa che mi premeva di più, sapere esatto, allo stato dell'arte sì, se aveva, diciamo, preso coscienza e consapevolezza della sua situazione. Senti, tu a un certo punto, in apertura della storia, quando sì, racconti dell'inizio, del vostro incontro, di questo amore travolgente, lui dici, era così cupo da spaventare.
Sì.
Che cosa intendi esattamente?
Che come se avesse questa linea d'ombra che io già vedessi allora, cioè un comportamento molto molto particolare, come ho detto con Anita, una sorta di Leopardi, Bukowski, qualcosa di cupo dentro proprio.
Ma
che non ci vado a sternare bene.
E già all'epoca faceva uso di alcune sostanze oppure?
Sì, sì, okay. Io non lo sapevo, ma sì.
Quando te ne sei accorta esattamente, Matilde? Perché questa è una delle questioni che credo personalmente mi sono fatto, no? Quando penso a due persone che stanno insieme e una ha una delle dipendenze e l'altra invece no. Ci sono delle persone che rimangono anni e anni con il proprio partner o la propria partner senza accorgersene, è incredibile. Sì. Tu come hai fatto?
Io ho avuto dei segnali esterni. E alcuni suoi amici mi hanno provato a dire delle cose. Io chiaramente la prima reazione è: non ci vuoi credere. E poi in realtà ci siamo lasciati la prima volta per il fattore alcol, quindi diciamo che lo stupefacente è andato in secondo piano. Quindi io l'ho scoperto un anno dopo, ho realizzato il tutto esattamente un anno dopo che noi ci eravamo lasciati la prima volta.
Ah, okay.
Quindi è stato proprio in realtà un caso che io lo scoprissi, cioè me ne hanno parlato e così ho scoperto il tutto. Dopo, vabbè, chiaramente nel passaggio dopo poi lui mi ha raccontato ogni cosa e ho fatto 2 più 2.
Quando gli dici la prima volta che vuoi lasciarlo, lui come reagisce?
Ma lui, come con gli altri suoi amici, come la passione con la musica, lui ha totalmente lasciato perdere tutto, quindi mm-hmm, quando io gli ho confessato questa cosa in realtà lui era come sollevato. L'aveva provato anche lui una volta a dire il vero prima di questo a lasciarmi, dicendomi che non mi amava più e basta, però in realtà dopo un giorno si era già ricreduto sulla cosa e mi ha detto che non era vero. Secondo me lui aveva comunque intenzione di proteggermi in un qualche modo, questo l'ho sempre percepito.
Senti, a distanza di... Quanto tempo è passato adesso, Matilde?
Da quando ci siamo lasciati?
Sì.
2017. Sì, 2017.
A distanza di questi 3-4 anni, riguardando quel periodo della tua vita, che riflessioni ti vengono da fare?
Beh, comunque lui mi ha cambiata sicuramente in meglio. Mi ha fatto capire un sacco di cose, mi ha comunque aiutato a diventare la persona che sono oggi.
Ad esempio, cosa intendi? Cosa hai capito?
Mi ha fatto capire che intanto mi ha fatto diventare molto più sensibile a determinate situazioni e a prendere le cose non più di petto nella vita, ma a ragionarci su e ad ascoltare sempre le altre persone, cosa ti dicono, i sentimenti che provano, a mettere tutto su un piatto. E poi sicuramente sia anche a ponderare e a ponderare un po' di più, perché io sono molto istintiva, come poi si è capito anche con lui, a ponderare un attimo di più sulle decisioni da prendere in generale, anche se poi adesso con Federico ci siamo sposati giusto la settimana scorsa, ma direi che è tutta un'altra cosa con lui, ecco.
E infatti, diciamo, qua sarei arrivato, nel senso che non più tardi di 2 settimane fa tu ti sei sposata il 27 di gennaio con Federico. Sì. Innanzitutto, com'è nato il matrimonio? In tempo di pandemia cosa siete riusciti a fare e a non fare?
Ma abbiamo fatto una cosa molto semplice, il 15, che è il numero massimo che si può,
certo,
che si può avere in comune, niente, quindi i nostri familiari, la mia migliore amica e pochi altri, ecco.
E voi vi conoscete da 3 anni, anche voi, 3-4 anni dal tuo,
sì,
ritorno?
Sì, però in realtà da quando io avevo 24 anni, come poi scrivo all'inizio della storia, perché lui e io abbiamo tanti amici in comune, lui mi conobbe, cioè ci conoscemmo all'epoca e io sì, ero già invaghita di Paolo, quindi non ci ho fatto molto caso, ecco, a lui.
Quindi funziona il metodo di star lì a aspettare, prima o poi prima o poi prima passano, poi si aggiustano. Sì. Matilde, com'è invece, poi ti saluto, com'è fare il bagno con un elefante nella giungla malese?
È bellissimo, solo che poi loro hanno questa pelle molto rugosa e hanno questi peletti in tutto il corpo, quindi è un po' strano, però è stata una situazione meravigliosa, meravigliosa. Poi
quanto,
da soli,
quanto sei stata in viaggio? Quanto
sei stata?
Tre mesi. E dove sei stata?
Sono stata, ho fatto Milano Bangkok e poi sono stata a Krabi, quindi a sud della Thailandia. Sì. Ho fatto Malesia, Singapore, Borneo, Bali, una settimana nelle Filippine e poi sono tornata indietro da Bali.
E adesso tu continui a vivere a Ferrara?
Sì, esattamente, sì, sono a Ferrara in pianta stabile per ora, sì.
Senti, allora veramente ti facciamo tanti auguri per la vostra, insomma, unione, vi facciamo gli auguri un pochettino in ritardo a te Federico e in cuor nostro. Grazie. Speriamo che, insomma, Paolo si rimetta in sesto, sì, il prima possibile e meglio che può. Grazie davvero, Matilde.
Esattamente, grazie, grazie a voi.
Buona giornata, ciao, ciao, ciao.
Anche
ciao
a te, ciao, ciao, ciao.
La puntata di oggi si intitola Dipendere e dopo la storia di Matilde e di Paolo, tra poco andiamo da un'altra parte ma raccontando una storia sempre molto molto simile. Prima le borse e poi torniamo. Linee d'ombra.
Linee d'ombra.
Quella che stiamo per raccontarvi è una storia vera, è sfrontata ed è incredibile ma è vera. È racconta di una vita irregolare vissuta alla massima velocità possibile, sempre a cavallo tra realtà, cinematografia e puro azzardo. 15 anni, dal 78 al 93, di chimica, denaro, trasgressione e follia. Nick Fibonacci oggi è pulito, ha pagato tutti i conti in sospeso e ha una vita normale. Non vuole però che si conosca la sua vera identità. Nonostante i crimini che ha commesso siano prescritti, i contatti avuti e le frequentazioni gli suggeriscono di rimanere totalmente nell'ombra. Inizia così un libro uscito lo scorso anno con Mondadori intitolato Io Ero, firmato proprio da Nick Fibonacci, scritto con Lucrezia Giuliani. E in questa puntata che si intitola Dipendenze, la seconda storia di oggi è la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Sono sempre stato solo, o almeno così mi sono sempre sentito. Anche se tante donne sono entrate e uscite dalla mia vita, io mi sono sempre sentito solo, sia quando c'erano, sia quando andavano via. L'unica che mi ha fatto sentire vivo è stata Mia. Bella, giovane, folle. È entrata in circolo nelle mie vene prima ancora che la incontrassi. Me ne parlarono alcuni amici durante una vacanza negli Stati Uniti. Erano appena andati in Spagna e mi raccontarono dei chilometri di meraviglia lungo la Costa Blanca tra Valencia e Alicante. Di spiagge bianche, mare indaco, di gente simpatica, accogliente, di ragazze bellissime e libere, con una passione per i ragazzi italiani. E mi parlarono di questa ragazza, la più bella, la più corteggiata, che prendeva il sole a seno nudo. La chiamavano la ragazza con le tette graffiate. E questa definizione accese in me un'attesa, un desiderio, una strana, intensa familiarità. Scoprì poi più tardi che aveva un gattino e che quei graffi erano solo i segni dei bisticci che aveva quotidianamente con lui. Tutti avevano cercato di invitarla a cena fuori, di portarla a ballare, ma lei si era sempre negata e quell'apparente invincibilità rendeva la partita molto interessante. Nell'84 ero partito per la Spagna anch'io, passando per il Marocco. Arrivai ad Albir, una cittadina molto distante da Alicante. Ero lì con un pensiero fisso. Erano le 6 di pomeriggio, io ero reduce da un viaggio in moto di 36 ore con i miei 23 anni, i capelli lunghi e un incontro particolare. Quell'estate avevo per la prima volta fumato il kif, una specie di hashish grezzo. Era considerato pregiatissimo, ma a noi, che ci eravamo appena affacciati al mondo della polvere per eccellenza, sembrava di fumare l'insalata. Si preannunciava dunque un'estate speciale, insomma, indimenticabile. Ma il meglio doveva ancora venire.
Non conoscevo la paura, se no non avrei fatto quello che ho fatto. Si sa che quel mondo lì è come una spirale che parte come un cerchio grande e poi pian piano che gira si restringe fino a finire nel nulla. Ed ero consapevole, però diciamo che la droga ti aiutava a non pensare.
Appena arrivato andai al punto di incontro concordato con i miei amici, il Ciringuito California. Bastò qualche manciata di minuti per rendermi conto che non erano esagerati i racconti che ne avevano fatto. Il mondo in quel pezzo di Spagna era tutto giallo e blu, era bello e stordente, caldo e avvolgente. Era un posto in cui sembrava semplice essere felici. A un tratto, non so dire se sentii dei passi, se percepì una presenza, se fu solo un caso, distolsi lo sguardo dal mare e mi trovai di fronte a una ragazza sensualissima, un viso che mi sembrava di conoscere da sempre. Rimasi fulminato, sentii lo stomaco contrarsi, il respiro mancare. Non ci fu bisogno che me la presentassero. Avevo capito che era arrivata mia. Con lo sguardo del soldato che arriva dall'altra parte del mondo per salvarti dall'invasore, fissai mia, le indicai la moto e le dissi: «Ti porto ad Altea», il villaggio che dominava la spiaggia, un paese incantevole in cui di lì a poco avrei comprato una casa e mi sarei trasferito. Da quel giorno io e mia diventammo inseparabili. Suo malgrado, mio malgrado. Per me fu il primo grande amore corrisposto, quello che ti fa pensare all'infinito, al per sempre. Fu così anche per mia? Non lo so. Di sicuro lei, figlia di una famiglia perbene spagnola, per me scese lentamente ma inesorabilmente tutti i gradini della scala sociale. Ma prima di tutto questo, prima della voragine in cui la trascinai senza cattiveria, senza premeditazione, ma solo in base alla regola che ognuno in fondo spartisce ciò che ha e in cui crede, quella fra me e mia fu una grande storia d'amore.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso.
Si dice che l'amore vero trascende i confini, non so se è così. Di sicuro quello tra me e mia ne attraversò molti. Prima quelli dei nostri due paesi che varcavamo di continuo, attratti l'uno dall'altra, seguendo quella forza misteriosa che a 20 anni ti spinge verso l'ignoto, verso l'emozione, verso la passione. E poi quelli di tutte le nazioni che attraversammo gonfi di eroina, quella che avevamo sniffato e quella che avevamo nascosto nel nostro corpo. Mia era l'unica persona che volevo avere vicino quando stavo bene, l'unica che volevo avere vicino quando stavo male, l'unica che volevo avere vicino quando non stavo né bene né male. La amavo di una forma di amore passionale ed egoista che faceva sì che con lei potessi permettermi tutto. La buttavo fuori di casa, l'andavo a cercare accecato dalla furia, della gelosia, la accarezzavo con tutta la mia delicatezza e la possedevo con una violenza innaturale. Insomma, era come tutto il resto della mia vita, una sfida, che io chiamavo amore, ma che mi serviva solo per capire fino a che punto potevo spingermi. Con questo non voglio dire che non ci fosse sentimento. Per Mia mi batteva il cuore, avevo bisogno di lei, mi faceva stare bene e poi mi faceva stare male. La cercavo continuamente anche per poi lasciarla, per maltrattarla, per non vedere l'ora che andasse via. E allora mi fermo, ci penso un attimo e mi chiedo: c'è differenza tra la descrizione di questo amore e la dipendenza dall'eroina? Probabilmente anche per questo, ciò che mi ha legato in maniera indissolubile a lei è stato averla trasportata con me nel fango della dipendenza vera.
Si pensava solo a sballarsi, a divertirsi e a tirare avanti, sapendo che prima o poi sarebbe finito. Questo era... faceva parte del gioco. Vedevo l'affare, lo fiutavo, ma non lasciavo nulla al caso. E non mi sono mai legato a nessuno, sono sempre stato un battitore sciolto, libero. Il business era... doveva aiutare i miei vizi, non farmi diventare ricco.
Lei aveva un naso da segugio e a un certo punto cominciò a dirmi che quando mi baciava sentiva uno strano odore. Cos'è? Mi chiedeva sempre più spesso. Mi ritrovai, quando stavamo insieme, a sottopormi a una specie di protocollo. Ogni volta che sniffavo dovevo sciacquarmi le narici e le mani, lavarmi e profumarmi, così da evitare la sua curiosità e i suoi sospetti. Tutto cambiò quando il nostro rapporto si fece così intenso da non sopportare più la distanza e lei decise di trasferirsi a casa mia, in Italia. A quel punto gli stratagemmi per nasconderle il mio segreto divennero patetici e decisi lucidamente, sinceramente, ingenuamente e schifosamente di farle provare questo viaggio bellissimo e terribile che mi teneva prigioniero. Le ho detto: è bellissimo, fidati di me. E lei, come sempre, si è fidata. Le ho preparato una riga di Ero buonissima. Lei l'ha tirata ed è partita verso il firmamento. È rimasta fuori per 2 giorni e mezzo. Purtroppo è stato un viaggio senza ritorno. Mia col tempo divenne compagna di dipendenza e di scorribande, poi tossica, spacciatrice, infine prostituta per procurarsi e procurarmi la roba. E io sapevo sin dall'inizio che sarebbe stato così, e per questo ne ho sentito tutta la responsabilità. Ma l'ho affrontata con la leggerezza con cui ho affrontato sempre la vita. Una leggerezza che ho imparato con il tempo a chiamare egoismo. Un giorno come tanti, quando ormai il nostro rapporto si avviava verso l'epilogo, quando era diventata strumento per procurarmi la roba, la mandai dal nostro spacciatore. Sapevo che lui era attratto da lei e sapevo perché lei tornava con 3 grammi di eroina ogni volta che andava da lui. Mia mi aveva detto che gli dava lezioni di spagnolo e io, elegantemente, vigliaccamente, avevo fatto finta di crederle. Ma quella sera, anziché alle 6, come al solito, tornò alle 3 di notte. Non fu amore, non fu gelosia, non fu consapevolezza. Fu l'imprevedibilità del tossico, fu uno sbalzo morale, oppure stanchezza, o forse un vero e inaspettato sussulto di dignità. Presi tutte le sue cose, le buttai fuori di casa, pronunciando quelle frasi che si sentono nei film: vattene sgualdrina, sei solo una puttana, o qualcosa del genere. La vedevo sul marciapiede sotto casa che raccoglieva i suoi vestiti e cercava di infilarli nel borsone che le avevo lanciato dalla finestra. E vidi anche, 10 minuti dopo, lo spacciatore arrivare in macchina, farla salire e andarsene con lei. Mi buttai sul letto, cercai di dormire. Pensai che avevo ancora 3 grammi di ero buona nel cassetto. In fondo al cuore, in un posto che frequentavo molto poco, sentii un peso strano, che se ne avessi avuto il coraggio avrei chiamato tristezza. Ma non saprei dire se fossi triste per avere perso quella che consideravo la donna della mia vita, per aver reso impossibili i rapporti futuri con lo spacciatore più efficiente che conoscevo, o per me stesso. Ero di nuovo solo. storia che vi abbiamo appena raccontato l'abbiamo trovata, e la trovate se volete, ma molto più ampia e approfondita, su un libro che è uscito nello scorso mese di novembre per Mondadori, che si intitola Io Ero, ed è firmata dall'autore, appunto, che si chiama Nick Fibonacci. Nick Fibonacci in realtà è uno pseudonimo e nasconde una persona, o forse due persone, che probabilmente hanno vissuto tra gli anni 80 e i 90 a Bologna la vita legata all'eroina, legata a quell'uso drammatico e terribile che si faceva in quegli anni, e ahimè pare che si sia tornato a fare in questi anni, di quella droga terribile che è appunto l'eroina. Vi ripeto il titolo: Io Ero, Nick Fibonacci, se volete saperne e leggere qualcosa di più. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale.
Avete 30 secondi, via!
Allora Ivana, tanto per cambiare dobbiamo correre, abbiamo pochissimi secondi per fare il promo del programma.
E cosa dobbiamo dire?
Le solite cose, tipo Personal Best, il programma di Radio 24 che racconta il mondo del running, dell'atletica e del triathlon, anche se ogni tanto sconfiniamo anche negli altri sport, ma facciamo finta di niente, questo non lo diciamo.
Ma solo così?
Sì, tu che dici?
Possiamo dire che lo facciamo attraverso le voci degli atleti, dei protagonisti del mondo dello sport.
Sì, giusto, e poi possiamo dire che diamo anche dei consigli grazie alle voci dei nostri esperti.
E poi che andiamo in onda ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15.
Il podcast?
Sì, il podcast, bello!
Ok, dai Ivana, ci siamo. Mamma mia, sempre di corsa. Andiamo.
Stop, finito.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 all'interno di Passione Domenica su Radio 24.
Gli esperti remoto possono proprio nel suo campo visivo introdurre dei puntatori che dicono: guarda, la manopola su cui devi porre la tua attenzione è questa.
La gente, se ha a disposizione un giga, lo usa tutto. Se ne ha due, lo usa tutto. E già non bastano.
Il microfono dello smartphone sente quando apriamo l'acqua e se stiamo muovendo il polso, e quindi ci dice di lavare le mani, di sfregarle bene per circa 20 secondi.
Vedremo una trasformazione in 5 anni che secondo me ad oggi il cittadino comune non può immaginare.
Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio.
Linee d'ombra.
E comincia così la seconda settimana della nostra nuova storia seriale, perché stiamo raccontando la storia di un incontro amoroso e di una sorta di rincorsa amorosa, oserei dire. La prima settimana è trascorsa come trascorrono i preparativi di un viaggio, quando ci prepariamo da ragazzi ad andare in vacanza al mare, in Grecia, insomma. Se non ci siete mai stati avrete visto quei film, o comunque che sia la Grecia o che sia la Sicilia, la Sardegna, anche solo la Liguria o Jesolo, quando si parte per una vacanza con gli amici è sempre un momento che poi rimane a girare nelle nostre vene per tutta la vita, e ogni tanto riaffiora e ci dà una strana gioia, una strana scarica di adrenalina. Siamo esattamente arrivati lì, siamo partiti dall'Italia con un gruppo di amici, siamo arrivati in Grecia e ci eravamo lasciati con qualcosa che stava per succedere. È una di quelle sere al tramonto in cui si suonano concerti di musica classica. Tra l'altro Pasquale è un violoncellista, è un musicista che quindi conosce bene quello di cui sta parlando, e a un certo punto succede qualcosa di incredibile, e quel qualcosa è l'incontro con una donna. Il tramonto non lo vedevo, il concerto non lo sentivo. Cercavo disperatamente di incrociare il suo sguardo. Mi bastava anche un secondo. Non speravo neanche lontanamente di poterla conoscere. Sarebbe stato sufficiente catturare qualcosa di lei per ricordare quella sera in cui l'avevo vista, per lasciare dentro di me, attraverso una traccia qualsiasi, il suo ricordo. Ma la mia timidezza castrava ogni mio tentativo, e lo sguardo non riusciva a dirigersi verso i suoi occhi neanche per un istante. La notte la trascorsi a guardare la parte alta della tenda, illuminata dalla luna piena. Non pensavo ad altro. La cercavo attraverso le immagini che mi erano rimaste dentro. La giornata seguente fu solo lo scorrere del tempo, fermo come l'acqua di uno stagno. Quanto è vero che il tempo è relativo. Aspettavo solo le 7 per tornare in quel posto dove avrei potuto rivedere quella musica vestita di colori, come quelli delle donne indiane. E il tempo non finiva mai.
I primi due giorni che ci si vedeva, prima durante il periodo, durante il classico, musica classica, e dopo nel momento in cui ci si ballava. Io non ballavo, non facevo altro che stare lì e guardare lei a distanza, perché considero, nonostante quello che ti sto dicendo adesso, io ero molto timido, ma timido era una timidezza rispettosa, nel senso che mi scocciava andare lì e rompere le scatole, capito? Cioè, l'approccio era una cosa che mi dava fastidio proprio verso il rispetto, e pensavo uno dovesse avere.
Continuai per altri tre giorni a presentarmi in quel luogo, dove puntualmente la vedevo arrivare sempre in compagnia di sua sorella, e dentro di me si formava un vortice che si allargava sempre di più, coinvolgendo il cuore, la testa, lo stomaco, ma mi rendevo conto sempre di più che quella ragazza era irraggiungibile.
Mentre invece Krista se ne stava lì, poi era molto... Sai, queste ragazze proprio quasi te lo dicono, no? Io sono venuto qua per starmene per i cavoli miei, con la mia sorella, la dimensione è questa, non vogliamo rompimenti di coglioni. Non ti dico che lei dicesse questo, però con l'espressione, diciamo, ma dava l'impressione di essere una che volesse starsene molto per cavoli suoi. Quindi a me bastava proprio solo guardarla, non mi interessava altro, perché sapevo che era irraggiungibile.
Mi era capitato una di quelle sere di vederla fumare. Tale era il desiderio di avere qualcosa di lei che avevo raccolto la cicca da lei abbandonata e me l'ero messa in tasca per portarla con me, insieme a me, per tutta la vita.
Tanto è vero che in uno di questi primi due giorni in cui io ancora non avevo niente a che fare, ho raccolto veramente una cicca, un paio di cicche che lei buttava dopo aver fumato, tanto per avere un ricordo. E ti giuro che mi bastava quello.
Freeze frame, tidal wave in the passenger side. I'm still a nervous kid after all this time.
Esiste un libro di Orhan Pamuk, premio Nobel per la letteratura turco, che si chiama Il Museo dell'Innocenza, che racconta un po' la cosa che Pasquale ha fatto nell'episodio di questa puntata della nostra storia seriale. Il Museo dell'Innocenza è la storia di quest'uomo che perde la testa per una donna con cui ha una relazione, poi siccome lui è sposato decide di rimanere con la moglie, questa giovane donna lo abbandona per sempre, gli dice addio, e lui comincia a collezionare gli oggetti della loro relazione, da un orecchino lasciato sul letto dopo una notte d'amore a una cartolina che lei gli aveva spedito. Ecco, sembra un po' un piccolo museo Silenzio dell'innocenza, quello che Pasquale sta componendo a partire da quella sera di quell'estate, con quella cicca di sigaretta che spero abbia messo almeno in un pezzo di plastica e che non si sia infilato in tasca. Comunque grazie a lui per la storia che ci racconta, grazie a Mauro Pescio, grazie a tutti quelli che rendono possibile Linea d'Ombra: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni. Grazie a voi che ci mandate le vostre storie. Linea d'Ombra @radio24.it. Ora la linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!